alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
24 giugno 1993. Sul New York Times, in prima pagina, appare una notizia strana, perché in genere le notizie di prima pagina del New York Times non hanno a che vedere con la matematica, e invece questo ce l'aveva. È la soluzione di un famosissimo problema che si chiama appunto il problema di Fermat, o anche detto il teorema di Fermat. Come mai un problema e la sua soluzione finiscono addirittura sulle pagine del più grande quotidiano del mondo? Beh, questa è la storia che appunto vogliamo raccontare in queste puntate, e sarà una storia che ci porterà attraverso l'aritmetica, attraverso la nascita del numero, la nascita in particolare di quel problema al quale ho accennato, e i tentativi della sua soluzione, e infine naturalmente la soluzione finale di questo problema, che è appunto quello che annunciava in questo fatidico 24 giugno del 93 il New York Times. Anzitutto cominciamo a stabilire qualche nome, qualche data, qualche fatto, qualche dato relativi a questo problema. Chi è il fortunato solutore, risolutore del problema? Beh, un matematico che si chiama Andrew Wiles, che lavorava all'istituto di Princeton, che è una delle università più famose degli Stati Uniti, e ho detto fortunato perché naturalmente in genere i matematici risolvono i problemi nel privato, diciamo così, della propria mente. Magari i loro colleghi vengono a sapere di queste soluzioni, però pochi altri al mondo se ne accorgono, magari poi finiranno sui libri di storia dopo qualche decennio o qualche secolo, e naturalmente faranno anche, costituiranno le pene degli studenti che dovranno studiarlo. Credo che il caso di Andrew Wiles del teorema di Fermat non sarà di questo genere, perché la dimostrazione è una dimostrazione complicatissima, lunghissima, estremamente complicata, e la storia però è diventata famosa per l'appunto perché questo signore Andrew Wiles si è chiuso in camera, nella soffitta della sua casa, per praticamente 7 anni, e ha pensato, non dico in interrottamente, perché avrà anche lui, come tutti i mortali, mangiato e insomma ha avuto una vita più o meno regolare, avendo anche dei figli, però per 7 anni ininterrotti ha pensato per l'appunto a come si potesse risolvere questo problema. Quindi questo è un primo fattore, un primo motivo per cui il problema è diventato famoso: la soluzione di qualche cosa che richiede un impegno intellettuale così lungo, così continuo. Poi naturalmente c'è anche qualche cosa che è legato invece alla storia del problema stesso. Il fatto che questo signor Fermat, che fosse poi in realtà un matematico dilettante del 1600, circa 1640, sul quale naturalmente torneremo poi in seguito quando parleremo del problema in maniera più approfondita, ebbene, dicevo che questo signor Fermat, matematico dilettante, avesse enunciato il suo teorema scrivendolo sul margine di un libro, una cosa che naturalmente non bisognerebbe mai fare, scrivere sui margini dei libri, però insomma evidentemente nel 600 si faceva, e questo libro è stato scoperto dal figlio dopo la morte. Il figlio ha pubblicato queste sue osservazioni, che si chiamano appunto osservazioni in margine a Diofanto, all'aritmetica di Diofanto, e una di queste osservazioni era per l'appunto questo problema. I matematici si guardarono negli occhi quando vennero a scoprire di questo annuncio da parte del figlio di Fermat, e non nessuno però riuscì a dimostrare questo teorema. Fermat non era nuovo a fare giochetti di questo genere. Parecchie volte, scrivendo a degli amici o a dei conoscenti o a dei colleghi, oppure semplicemente parlando con colleghi, aveva enunciato vari teoremi, varie dimostrazioni, che però poi si erano sempre effettivamente rivelate corrette. Ebbene, nel caso invece di questo cosiddetto ultimo teorema di Fermat, per l'appunto per 350 anni nessuno riuscì a dimostrarlo. E quindi ci sono questi due fatti: da un lato l'isolamento di colui che è riuscito a dimostrarlo, dall'altra parte questo strano modo di annunciare un problema, un teorema. E allora cercheremo appunto nelle puntate successive di seguire un pochettino il filo, l'evoluzione di questa storia, che speriamo sia appassionante anche per coloro che la matematica in genere la tengono distante e non la guardano da vicino.
Only
come nasce un problema matematico e qual è la sua vita e naturalmente anche la sua morte? Questo è il problema nostro in questo particolare momento che vorremmo affrontare. Abbiamo accennato poco fa appunto a questo teorema o problema di Fermat. Cerchiamo di vedere per l'appunto come è nato questo particolare problema. Anzitutto dovremmo cercare di enunciarlo in qualche modo. Ora gli ascoltatori non si devono preoccupare, la matematica spesso fa paura, però in questo caso particolare il teorema è estremamente banale, cioè si tratta semplicemente di questo fatto. Anzitutto tutti mi immagino ricordiamo dalle elementari addirittura o dalle medie, no? Che ci sono dei numeri, i numeri interi che si possono anche moltiplicare fra di loro, elevare al quadrato, di questo parleremo poi più diffusamente nelle puntate successive, però certamente non credo che sarebbe una sorpresa se io chiedessi a un ascoltatore quanto fa il quadrato di 3 e questo ascoltatore facesse un momento un calcolo mentale, dicesse 3 per 3 fa 9, insomma, e questa è la soluzione. Se io poi continuassi a fare professore, no, e chiedessi qual è il quadrato di 4, allora l'ascoltatore farebbe le solite operazioni, 4 per 4 fa 16, no, e anche in questo caso la risposta sarebbe corretta. Ora abbiamo due numeri, 3 e 4, che elevati al quadrato fanno rispettivamente 9 e 16, ebbene facciamo un passo ulteriore e sommiamo questi due numeri, 9 più 16 fa 25, e ho scoperta 25 e pure lui un quadrato, perché 5 per 5 fa appunto 25. Ora naturalmente sembra un giochetto senza nessun interesse, invece è in realtà un caso molto particolare di un teorema sul quale naturalmente torneremo in seguito e si chiama il teorema di Pitagora. Il fatto cioè che a volte i lati di un triangolo rettangolo sono fatti in maniera tale, per l'appunto, che sono dei numeri interi, come nel caso di 3 e 4, e l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo, pure lei, è un numero intero. Il teorema di Pitagora lega, per l'appunto, i quadrati costruiti sui lati e il quadrato costruito sull'ipotenusa. Ma anche senza questa interpretazione geometrica rimane comunque questo fatto elementare, molto semplice, che 9 più 16 fa 25 e sia 9 che 16 che 25 sono tutti e tre dei quadrati. Allora i matematici si divertono a fare questi giochetti e naturalmente quello che viene subito in mente ai matematici in genere è di fare quello che loro chiamano una generalizzazione, cioè cercare di vedere se questo fatto estremamente banale, semplice, si può magari generalizzare, cioè ridurre a qualche cosa, no? A estendere a qualche cosa che non è proprio il caso dei quadrati. Naturalmente cosa viene subito dopo i quadrati? Beh, verranno i cubi, cioè le terze potenze. Allora se l'ascoltatore di prima, che gentilmente mi ha fatto i conti, mi ha fatto appunto 3 al quadrato, 4 al quadrato e 5 al quadrato, dicendo appunto 9, 16 e 25, adesso forse così gentile da darmi un esempio di due numeri interi che elevati al cubo e sommati danno come risultato un terzo numero che è a sua volta il cubo di un numero. Non so se si è capito, adesso ripeto, quindi si cercano due numeri interi tali che il cubo del primo più il cubo del secondo sia a sua volta un cubo. Naturalmente gli ascoltatori saranno lì che cercano di scervellarsi, no, nella soluzione di questo problema. Se non trovano subito questi numeri non saranno puniti per il motivo che sto per dire in questo momento e semplicemente questi numeri non esistono. Quindi non ci sono numeri interi che abbiano questa proprietà, che due numeri elevati al cubo come somma danno un terzo numero che a sua volta è un cubo. Cosa succede per le quarte potenze, per le quinte potenze e così via? Beh, il teorema di Fermat dice per l'appunto che non è possibile mai trovare queste soluzioni. L'unico caso è quello banale che avevamo visto agli inizi, cioè quello dei quadrati. Ed è per l'appunto questo che è l'enunciato del teorema di Fermat, sul quale naturalmente torneremo tra qualche minuto. Abbiamo pochi minuti fa enunciato questo teorema di Fermat, che ripeto brevemente, appunto si tratta della scoperta che benché ci siano due numeri interi che elevati al quadrato e sommati fra di loro danno come risultato un terzo numero che è a sua volta il quadrato di un numero intero, ebbene dicevo, mentre questa proprietà vale per i quadrati, non è possibile invece trovare esempi analoghi di numeri che abbiano la stessa proprietà per i cubi, per le quarte potenze, le quinte potenze e così via. Quindi questo è praticamente la nascita di un problema. Però come è nato, come è continuata, diciamo così, la storia di questo problema? Beh, naturalmente una volta che un problema viene posto sul tappeto, nasce appunto per la comunità matematica, e la sua storia consiste nei tentativi di cercare di risolvere, tentativi di risoluzione. E la sua morte ovviamente sarà quando riposerà in pace, cioè quando qualcuno finalmente porrà il punto finale della soluzione finale. Ebbene, dicevo, allora, qual è la vita di questo teorema di Fermat? Beh, è una vita estremamente lunga, perché il teorema nacque appunto verso il 1650-1640 e fu risolto soltanto, come abbiamo detto poco fa, nel 1993, quindi sono 350 anni di storia. Come procedette questa storia? Beh, anzitutto i matematici cercarono di trovare la soluzione del teorema di Fermat, stimolati anche dal fatto che Fermat in realtà aveva fatto un'osservazione, cioè aveva scritto su questo famoso margine nel quale aveva annunciato il suo teorema, aveva scritto un'osservazione dicendo: beh, io ho trovato una meravigliosa dimostrazione di questo teorema, l'unico problema è che questa dimostrazione è più lunga di un margine e quindi non sta dentro il margine. E allora i matematici naturalmente sentirono questa come una sfida, cioè cercarono: ma come, una dimostrazione sì, sarà un po' più lunga di un margine, ma comunque Fermat sosteneva di averla trovata, vollero anche loro cercare di trovarla indipendentemente. Provarono naturalmente anzitutto nel modo più semplice, cioè cercando, scartabellando fra le carte di Fermat, ma fra le carte di Fermat non si trovò molto, si trovò soltanto una lettera nella quale era dimostrato un caso particolare di questo teorema, cioè il caso particolare delle quarte potenze. Fermat inventò un metodo che si chiama, con un nome abbastanza fantasioso, la cosiddetta discesa infinita. Ebbene, con questo metodo, in una lettera, scrisse ad un amico e a un collega che era riuscito a dimostrare appunto il fatto che non esistono due numeri interi le cui quarte potenze sommate fra di loro danno ancora la quarta potenza di un numero intero. Ebbene, questa è una dimostrazione, come ho detto, ingegnosa, però è la dimostrazione di un caso molto particolare, cioè di una delle infinite possibilità che Fermat in un colpo solo aveva detto non essere possibili. E allora nel corso degli anni, in particolare nel 1700, verso il 1750, un famoso matematico, uno dei più grandi matematici della storia, Leonardo Eulero, matematico cieco tra l'altro, che cioè, nonostante comunque vedeva molto lontano, ebbene Eulero fece il primo vero grande passo nella soluzione del problema e risolse il caso dei cubi, cioè delle terze potenze. Allora a questo punto, dopo 100 anni di vita del problema, si aveva la soluzione di due casi: le terze potenze fatte da Eulero e le quarte potenze fatte direttamente da Fermat. Ne rimanevano infiniti, naturalmente non si può sperare di risolvere un problema che richiede un'infinità di casi andando a fare un passettino dietro l'altro. Però questo fu quello che effettivamente si cercò di fare agli inizi, per cercare di comprendere la situazione, di scavare dentro il problema. Molti matematici incominciarono a risolvere un caso dopo l'altro, dopo quello delle quarte potenze si fece la quinta potenza e poi la sesta potenza e così via, e alla fine dell'Ottocento praticamente si sapeva che parecchie centinaia di potenze effettivamente soddisfacevano al teorema di Fermat, ma non c'era ancora la soluzione finale, la vera dimostrazione, della quale parleremo tra pochi minuti. Abbiamo visto come è nato un problema, il teorema di Fermat, abbiamo visto come ha mosso i primi passi nella storia della matematica, appunto essendo risolto da vari matematici nei casi speciali di terze potenze, quarte potenze, quinte potenze e così via. Ebbene, come muore, possiamo ora chiederci, questo particolare teorema, e più in generale come muore un teorema? Beh, il teorema, la sua morte naturale, diciamo così, è la dimostrazione finale. Nel momento in cui la congettura, un'ipotesi, viene appunto dimostrata una volta per tutte, ecco che finisce la sua storia e incomincia semplicemente la sua canonizzazione in qualche modo. Viene messo in un quadro, lo si inquadra, lo si mette sulle pareti del Tempio della Matematica e lì rimane per nei secoli venturi. Ebbene, che cosa successe appunto per il teorema di Fermat? Già detto appunto che in realtà il teorema fu enunciato verso il 1650 e fu risolto nel 1993, 350 anni dopo. Alla fine dell'Ottocento si conoscevano parecchi casi, centinaia di casi particolari del teorema di Fermat, quindi si cominciava a sospettare che effettivamente Fermat avesse visto giusto, avesse visto lontano quando aveva scritto sul margine di questo libro che effettivamente non era possibile trovare dei numeri interi che, elevati ad una certa potenza e sommati fra di loro, dessero come risultato un numero intero elevato alla stessa potenza. O meglio, non era possibile, eccetto nel caso più semplice, che era già noto addirittura agli egizi e ai babilonesi, no? Che era il caso appunto dei quadrati, il caso da cui siamo partiti, cioè il caso che abbiamo esemplificato per esempio con i numeri 3 e 4 che elevati al quadrato fanno 9 e 16 e sommati fra di loro fanno 25, che è di nuovo appunto il quadrato di un numero, cioè quadrato di 5. Ebbene, dicevo, quindi alla fine dell'Ottocento si conoscevano parecchi casi particolari, ma mancava una dimostrazione generale. Naturalmente spesso succede quando ci sono questi problemi aperti da lungo tempo, arrivano non soltanto al lavoro i matematici professionisti, ma ci arriva tutta una cometa di personaggi strani, di personaggi dilettanti in qualche modo, che d'altra parte nella scia di Fermat, che era lui stesso un matematico dilettante. Alla fine questi matematici dilettanti inondarono le segreterie dei dipartimenti di matematica delle accademie delle scienze con tentativi di dimostrazione. Io stesso ne ho ricevuti ancora adesso, dopo la dimostrazione di Wiles, parecchi, no? C'è sempre qualcuno che cerca di dimostrare questi teoremi. E uno dei motivi per cui si cercava di dimostrarlo era che c'era un grosso premio in denaro che era stato posto dall'Accademia delle Scienze di Berlino perché per colui che fosse riuscito a risolvere questo problema. Ad un certo punto, naturalmente, l'Accademia non sapeva più dove mettere tutti questi articoli, questi tentativi di dimostrazione che gli arrivavano da tutte le parti, della Germania, dell'Europa e del mondo, e incominciarono semplicemente a restituire delle cartoline ai supposti dimostratori dicendo il primo errore nel suo articolo e a pagina, e poi c'erano i puntini e alla riga puntini, no? Semplicemente perché ormai erano sicuri che i dilettanti non avrebbero mai risolto un problema che si era dimostrato così complicato. E probabilmente moltissimi matematici pensavano che il problema sarebbe sempre rimasto aperto. E invece, come abbiamo detto qualche minuto fa, semplicemente nel 93, nel giugno del 93, Andrew Wiles, questo matematico inglese però che lavora in America, appunto a Princeton, annunciò durante una conferenza pubblica estremamente affollata perché ormai si era sentito nell'aria che c'era questo tentativo di soluzione, annunciò la soluzione. Naturalmente non è possibile non soltanto alla radio, ma nemmeno nel giro di pochi minuti o di poche ore, spiegare qual è la soluzione di Andrew Wiles al teorema di Fermat, ma nelle puntate successive cercheremo perlomeno di capire meglio che cosa sono i numeri, che cos'è l'aritmetica, quali sono le proprietà di questi numeri e a che cosa servono anche in qualche modo i numeri e a che cosa serve la matematica. Cioè cercheremo di fare un lungo percorso attraverso la storia della matematica per poi arrivare di nuovo a concludere con un po' più di conoscenza in mano sul teorema di Fermat e sulla sua soluzione.
Abbiamo trasmesso Alle 8 della sera. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.